non fare così, ma non li vedi quanti altri bambini che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai. È il primo giorno, però domani ti abituerai e ti sembrerà una cosa normale fare la fila per tre, risponder sempre di sì e comportarti da persona civile. Preghiere ad amar la patria e la bandiera. Noi siamo un popolo di eroi e di grandi inventori, discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è è poca, sta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani. Hey! Abbastanza forte, ora farò di te un vero uomo. Ti insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me e ricordatevi i libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Ehi! Ehi!
Buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola. Buonasera a tutte le persone qua intorno a me.
Le persone sono tante, buonasera a tutte e tutti.
Milioni di milioni, buonasera.
E siamo così, una versione un po' ridotta dal punto di vista del tempo dell'ora di buco, perché prima l'avrete sentito, è andato in onda questo importante redazionale su la morte di Rami nel quartiere Corvetto di Milano e le riflessioni che intorno a, a questo evento tragico si possono fare, e insomma, se non l'avete sentito, brevissimo, sarà sul sito di Radio Onda Rossa e quindi potete riascoltarlo. Intanto vi facciamo ascoltare uno spottino e poi torniamo in trasmissione.
Martedì 31 dicembre, tutte sotto le Bibbia per salutare le persone recluse. Selezioni musicali, lenticchiata propiziatoria, punto info e distribuzione della Scarceranda 2024.
Liberiamoci dal carcere e dalla società che ne ha bisogno.
Appuntamento in via Maglietti, angolo via Bartolo Longo.
La Scarceranda chiaramente è quella 2025 che è già uscita, quindi la trovate qui in radio e comincia a essere in diffusione anche nei vari punti, infoshop, librerie e iniziative di presentazione della Scarceranda stessa, l'agenda contro ogni carcere giorno dopo giorno, con un ricco quaderno di scritti anticarcerari. Vi invitiamo a venirvela a prendere. Vi ricordiamo anche che per ogni Scarceranda venduta una va in carcere a detenute o detenuti che ne facciano richiesta, quindi insomma dateci i nomi di chi vuol riceverla. Venerdì scorso, sciopero generale, li abbiamo seguito da questi microfoni, sciopero ovviamente anche del comparto scuola, lanciato da una parte da CGIL UIL, dall'altra da i sindacati di base, COBAS, CUB, CLAP e qualcun altro che al momento SICOBAS,
sì, e poi al momento non ci sovviene.
Sappiamo che non ha aderito l'USB, ci siamo chiesti perché, visto che era una data convocata un po' da tutto l'arco del sindacalismo conflittuale. E non
perché
ci si...
l'USB sciopera da sola, vero, a dicembre?
Sì, sciopera da sola a dicembre, non ci sembra una grande idea, ma se qualcuno ce la vuol spiegare, siamo qua per dare voce. Cominciamo parlando dello sciopero, coinvolgiamo un compagno dei COBAS, è il tempo di attivare la corrispondenza. Come vi abbiamo anticipato, abbiamo con noi un compagno dell'esecutivo nazionale dei COBAS Scuola, a cui diamo il buongiorno, ciao.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti e grazie per l'invito.
E volevamo un po', insomma, noi lo sciopero, diciamo, a Roma anche come manifestazioni in strada eccetera l'abbiamo raccontato anche in diretta venerdì, ma ora un po' più a qualche giorno di distanza, insomma, con te ci piacerebbe un po' di più analizzare il risultato dello sciopero e in particolare, insomma, per il nostro comparto, per il comparto scuola.
Per il comparto scuola, sì. Allora, le manifestazioni, noi come COBAS Scuola ne abbiamo fatte diffuse, ovviamente a Roma era la manifestazione quella principale, però c'erano in tante altre città, cito Napoli, Bologna, Torino, dove ci sono stati anche degli scontri, ovviamente tutto sempre pronti per criminalizzare chi protesta, anche qui a Trieste, poi c'era Padova, insomma a Palermo, quindi ci sono state parecchie manifestazioni diffuse per le questioni che affliggono la scuola pubblica italiana, sempre purtroppo sempre attuali e sempre più gravi, perché andiamo dagli investimenti quasi nulli su quello che sono ad esempio le strutture, gli edifici, la sicurezza, l'adeguatezza degli edifici per accogliere gli studenti, agli aumenti contrattuali. Cioè, oggi mi sono riguardato un po' quella che è la perdita reale del potere di acquisto dello stipendio ad esempio medio di un docente di scuola media. Abbiamo perso quasi 11.000 euro l'anno, e quindi siamo sotto del 32% rispetto a, non so, al contratto del 90, il famoso contratto COBAS. Quindi, e questo vale per qualsiasi ruolo, quindi collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, docente di infanzia e così. Gli unici che hanno un aumento sono i DSGA e il dirigente scolastico, che invece ha un aumento quasi del 20% dello stipendio. Quindi, come si vede chiaramente, si impoverisce la grande massa dei docenti e si arricchiscono invece, non solo di economicamente ma anche di potere, i dirigenti scolastici. Quindi questi erano i temi forti. Poi insomma ce n'erano ovviamente anche altri. Uno voglio anche ricordarlo qui: ormai anche la scuola è sotto attacco rispetto alla possibilità di esprimere il proprio pensiero. Cioè, qui veramente esprimere il dissenso a scuola sta diventando, alla luce di questo terribile codice di comportamento e delle decisioni assunte dal Ministero, pensiamo anche al caso Raimo, ma quello è più eclatante, ce ne sono tanti altri, esprimere il dissenso, affermare la libertà di insegnamento diventa sempre più difficile. Quindi era uno sciopero che metteva in luce
molto spesso anche proprio esprimere solo un'opinione, cioè nel senso, non ormai sta diventando molto evidente questo fatto. Insomma, ognuno di noi conosce vari casi nella propria scuola, di altri colleghi e colleghe di altri istituti che cadono sotto questa mannaia, e mi sembra che il gioco poi sia quello, come dire, punirne uno per educarne 100, ecco.
Esatto, sì, quello è, infatti il DDL 1660 va in questa direzione. Certo che chi sta nella scuola è sempre più ricattato, perché deve ormai nell'epoca del neoliberismo sfrenato deve tutelare l'immagine della scuola. Quindi non si va a vedere i contenuti, la realtà, le condizioni materiali in cui siamo costretti a lavorare, ma bisogna far finta che va tutto bene. Io guarda, esco proprio da una recente assemblea che è stata fatta su quel tremendi open day, la presentazione della scuola, in cui la dirigente è riuscita a far votare, a passare l'obbligatorietà per tutti i docenti di essere presenti agli open day, altra cosa impressionante. Ebbene, qui bisogna essere...
obbligatorietà, spieghiamolo per chi ci ascolta e magari non conosce bene il mondo della scuola, fuori dall'orario di lavoro, perché gli open day si fanno di pomeriggio in genere.
Infatti, però cosa ha fatto la furbata, e purtroppo la maggior parte dei docenti gli è andata dietro, l'ha fatta mettere nelle cosiddette attività collegiali, le famose 40 più 40 ore, che non c'entra nulla.
Non è un'attività collegiale.
Infatti, è questo, adesso noi andremo avanti come COBAS a contestare la legittimità di questa decisione presa dal Collegio Docenti. Però fatto sta che ormai tutti devono fare lì sorrisi, gadget. Questa è ormai la scuola del vendere un prodotto per accaparrare clienti. Questo è proprio ormai il mantra per cui non si può mettere in discussione nulla, appunto, nemmeno un'opinione si può esprimere, perché va a ledere questa immagine così perfetta, volutamente così cristallizzata, di una scuola che invece va bene, ha tante cose, ha tanta tecnologia, il PNRR, tutto quello. Ecco, quindi di fronte a scuole, io leggevo anche c'è tutto il discorso dell'occupazione. Adesso non so se avete seguito, cioè ormai occupare una scuola mette a rischio di bocciatura. Cioè,
tra l'altro ne parleremo anche subito dopo l'ITE, perché in questo momento a Roma ci sono 8-10 istituti occupati. E ieri c'è stato una sceneggiata sostanzialmente con la dirigente scolastica di un liceo del centro, il liceo Virgilio, che ha convocato, ha indetto una manifestazione contro l'occupazione.
Sembra di essere tornati agli anni 80 a Torino, no? Nella famosa manifestazione dei
colletti bianchi. Però quelli erano parecchi, non so se davvero erano 40.000, invece dietro alla dirigente del Virgilio c'erano una decina di persone, ecco.
Sì, infatti immagino, quindi veramente una farsa diventa, però è ormai questo un clima e lo sciopero e per fortuna che ci sono ancora occupazioni, che ci sono ancora, la scuola è ancora uno spazio politico di discussione, di confronto, di dissenso, però questi spazi vengono erosi sempre di più. Lo sciopero, lo abbiamo visto, lo sciopero che è un diritto costituzionale è sotto attacco e non solo, è stato già ridotto il diritto di sciopero, perché
largamente direi, se lo vuoi spiegare come è stato ridotto, perché ormai per scioperare bisogna fare uno slalom praticamente.
Esatto, e oltretutto voi avete giustamente ricordato che lo sciopero è stato indetto anche da CGIL UIL e Landini proprio in una trasmissione che si vantava di aver fatto, che la CGIL ha fatto approvare quella famosa legge ridurre gli spazi dello sciopero. Cioè, in Italia abbiamo anche fatto questo, a differenza della Francia e dell'Inghilterra che si sciopera senza alcun limite. Ecco,
sì, l'ho sentita anch'io, veramente bella conquista, sì.
Bella conquista, sì, infatti. E quindi di fronte abbiamo già ridotto gli spazi, anche questi vengono attaccati. Il diritto di sciopero è un diritto fondamentale in una qualsiasi, ed è ovvio che deve creare disagio, perché stiamo vivendo in tempi in cui il disagio è diffuso, non è che stiamo andando tutti in vacanza o a divertirci, eppure anche questo viene messo in discussione, viene irrigimentato con le precettazioni, con tutto quello che sappiamo, ed è un clima che, io devo dirlo, è stato preparato anche dai governi precedenti, anche dai governi di centrosinistra, in primis l'autonomia differenziata, la riforma del titolo quinto della Costituzione, contro cui si è scioperato anche su quello. Quindi è un attacco su più fronti e ovviamente scioperare diventa uno dei tanti strumenti, perché non esiste solo lo sciopero, esistono anche altre forme di contropotere o comunque per arginare un potere sempre più invasivo, sempre più dilagante, un potere autoritario.
E per fare insomma un discorso serio e non nascondersi dietro un dito, lo sciopero è uno strumento spesso molto delegittimato anche tra lavoratori e lavoratrici.
Sì, certo.
E è molto difficile convincere colleghi e colleghe a scioperare, a parte che la decurtazione in busta paga è molto alta, obiettivamente, certo. su stipendi molto bassi, e questo è un fatto. Però mi sembra anche proprio che ci sia poca fiducia nella forza dello strumento. Non so se vuoi parlare anche un po' dell'adesione, che a vedere i dati ufficiali non è stata così alta nella scuola.
No, non è stata, parliamo tra il 5 e il 6% di adesione nell'ambito della scuola, quindi sono adesioni basse, e questo è un problema. Un problema, tu giusto hai detto, di mancanza di fiducia nello strumento. Io direi anche di una mancanza, adesso non voglio accusare qualcuno, ma anche di coscienza di classe o di considerazione della propria condizione di lavoratori sfruttati. E come se si fosse perso un po' il senso di lavorare a scuola e di pretendere certi spazi, di pretendere una retribuzione degna di questo nome, che fosse almeno in linea con le retribuzioni a livello europeo. E c'è, devo dire, anche questo. Nella scuola, chi fa, io sono RSU da tanti anni, sempre più si vedono dei micro conflitti, cioè devo risolvere il mio, che per l'amor di Dio sono importanti anche quelli, devo risolvere il mio problema col dirigente o con il collega o non mi ha dato il permesso, così, che però non riescono a convergere in una forma di conflitto un po' più ampio, di carattere non solo di strettamente sindacale, ma di carattere sindacale politico. E questo va, quindi ognuno pensa di poter fare la sua battaglia da solo, di risolversela col tribunale, con l'avvocato o con una rimostranza, che sono, per l'amor di Dio, strumenti legittimi. Viene a mancare però quella che era fino a 20 anni fa un po' una forma di partecipazione, non era diffusissima, ma c'era un po' l'idea che lo sciopero potesse fare qualcosa.
Come sì, una dimostrazione che, come dici te, a mio parere lo sono anche le ultime organizzazioni sindacali che sono nate, tipo ANIEF, no? Che puntano tutto sul ricorso nei tribunali.
Sì, sì, e quello risolvi con... mi risolve, che sono questioni importanti, perché stiamo parlando di missioni, ruolo, di tutto. Però raggiunto quello, è finita la tua lotta, cioè non si riesce ad avere quell'orizzonte che ti permette di leggere la tua condizione, perché sembra banale, però siamo sempre lì, cioè quanto ho coscienza della mia condizione di sfruttato, anche se il lavoro a scuola rispetto ad altri lavori, penso alla logistica, certamente non arriviamo a certi livelli di sfruttamento. Però dovrebbe essere un lavoro che promuove la cultura, che promuove il pensiero critico, che se ti riducono gli spazi di riflessione, di apertura, di confronto, ledono proprio la tua dignità professionale, la tua formazione culturale, e ledono anche la tua coscienza la indeboliscono, la tua coscienza di quella che è la tua dignità sul luogo di lavoro.
Senti, e su questo e contemporaneamente sul salario ti espongo una mia opinione che neanche ho detto prima, però insomma ci confrontiamo, che riguarda in particolare le scuole superiori, le scuole di secondaria e secondo grado. C'è questa novità dallo scorso anno dei tutor, che mi sembra che alla fine abbia un po' funzionato, alla fine messo in pratica quel progetto di costruire due categorie di insegnanti, cioè un numero più piccolo che guadagna di più e che sta intorno ai dirigenti, un numero più ampio che guadagna meno e che è un insegnante di seconda fascia sostanzialmente, cioè chi non è tutor.
Sì, sì, esatto, quello è stato proprio uno degli strumenti che già con il FIS, con la contrattazione integrativa d'istituto, si era arrivato a pagare i soliti, quelli che sopra, in maniera a volte anche molto significativa, ai collaboratori, chiamiamoli così, del dirigente. Adesso, con l'introduzione della figura del docente tutor, docente orientatore, stiamo parlando di cifre anche abbastanza forti, che vanno per il tutor dai 2.850 euro ai 4.750 euro lordo stato, cioè sono figure che, primo, hanno uno stipendio veramente, cioè, diverso, cioè, c'è una differenza tra il docente che non vuole partecipare a questa forma, ma poi intervengono nel lavoro che, ad esempio, fa il consiglio di classe, fanno i singoli docenti, quindi entra a...
Ti portano via la classe, sono in classe quando te non lo sai, cioè succedono cose così.
Sì, esatto, cioè il tempo scuola, il tempo che si dedica all'insegnamento, anche all'orientamento, perché noi facciamo come insegnanti anche attività di orientamento su quella che è la società attuale, su quelli che sono i modelli di lavoro che vengono imposti, quindi orientiamo anche, no, ci devono essere altre figure che ovviamente devono trasmettere quella che è invece la vulgata accettata da tutti, per cui ti oriento al lavoro, ti oriento a questo, ti portano, cioè la classe ormai è esplosa come luogo di, di attività di insegnamento e apprendimento. Ormai è un ci si attraversa, cioè, la classe veramente è difficile, poi oltretutto anche programmare, perché insomma il nostro lavoro non è che uno va lì improvvisa, cerca anche di programmare, però è una corsa ad ostacoli, esattamente, proprio una corsa ad ostacoli, perché ti ritrovi a volte con 2 o 3 studenti in classe e gli altri sparsi per chissà dove.
Senti, tornando allo sciopero, appunto, questo sciopero direi che ha avuto alcune caratteristiche, appunto, a parte uno sciopero generale insomma col portato necessariamente politico che ha uno sciopero generale, ma con te volevo anche commentare questo la decisione che poi è stata presa sostanzialmente di scioperare lo stesso giorno di 2 sindacati confederali, e dall'altra parte invece il sottrarsi da parte di una delle organizzazioni del sindacalismo di base, cioè OSB, che ha deciso di non scioperare insieme non solo ai Cobas ma anche altri, perché poi ha scioperato CUB, CLAP, SICOBAS, eccetera.
USI,
sì. E SGB, insomma, le sigle della scuola del sindacalismo di base hanno scioperato tutte sostanzialmente.
Sì.
Non so se su questi due aspetti. L'altra caratteristica è quella di essere scesi in piazza anche per la Palestina.
Sì, questo è stato... era fondamentale, necessario, imprescindibile scendere in piazza per denunciare il genocidio in atto sotto gli occhi di tutti. E perché USB ha deciso, io non so quali ragionamenti abbiano fatto, ma di fronte a una convergenza che ha richiesto anche molta energia, tempo, così, di tutti i sindacati di base, e riuscire a essere uniti, vedere un sindacato che va dritto per la sua strada, come dire, rende la cosa veramente incomprensibile, perché per una sorta di rivendicazione di identità, di ruolo, di autonomia, io penso che in questa situazione che stiamo vivendo o si riesce a creare unità nel sindacalismo di base o diventa ancora più difficile, cioè non è che abbiamo un destino ad essere frammentati, abbiamo le nostre realtà, le nostre lotte, ma su certe cose è meglio convergere piuttosto che prendere le distanze. Quindi non so, non me la sento di capire le dinamiche che hanno portato a questa separazione, a questo non prender parte. Mi sembra, potrei sbagliarmi, che c'erano state all'interno dell'USB chi aveva chiesto di convergere sullo sciopero del 29, c'erano state anche delle prese di posizione, ma probabilmente erano minoritarie, che non sono state prese in considerazione. E per quanto riguarda allora CGIL e UIL, adesso sono diventati sindacati di opposizione, perché lo fanno così a fasi alterne, e quanto durerà tutto questo? Loro continuano.
Ma quanto dura il governo, forse?
Sì, esatto. Loro continuano a firmare questi contratti che sono una vergogna, ad esempio, una vera e propria, anzi anche peggiorando le condizioni contrattuali, non solo dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista dei diritti, e adesso hanno scoperto di essere opposizione, chiamano la rivolta sociale, quindi c'è tutta questa, io purtroppo insomma un po' di anni che sono così nella scuola e nel mondo delle lotte sindacali, mi puzza un po' di retorica, cioè di riusciamo a fare qualcosa, quindi su questo ecco non mi investirei tanto, perché poi non solo nella scuola ma in tanti altri ambiti, altro che salario minimo, hanno firmato contratti che insomma che andavano bene al di sotto del salario minimo, per citare un ambito anche fuori dalla scuola, quindi ovviamente loro lo hanno rivendicato come il loro sciopero, l'hanno convocato, mentre insomma i sindacati di base lo avevano convocato ben prima, e vediamo cosa ne verrà fuori. Resta il fatto che in questo momento le piazze si stanno muovendo per questioni che anche molto molto più gravi, vedi ad esempio Palestina, dove sembriamo quasi in certi momenti, a parte alcune realtà, afasici, cioè incapaci di dire qualcosa di umano, semplicemente, neanche quasi di politico, di umano. Questa è la presa d'atto. E noi, come sindacati, anche qui a Trieste, ma anche in altri luoghi, abbiamo rivendicato, come a Roma anche, proprio la denuncia di questo genocidio che è nato, cioè un genocidio ultimamente anche proprio sulla fame, cioè uccidere con, prendendo le persone non solo sotto le bombe ma anche con la fame. Quindi è una vergogna.
Sì, tra l'altro voglio dire, sì, penso che sia stata anche una lotta molto legata ai temi dello sciopero, nel senso che siamo davanti a una finanziaria che taglia tutto lo stato sociale e aumenta gli investimenti sulle armi. L'Italia rimane, esatto, il terzo paese fornitore di armi a Israele. Fra l'altro, insomma, la guerra si espande, è una finanziaria di guerra, e siamo scesi in piazza anche contro questo, che mi sembra non ci sia nessuna, cioè sono del tutto coerenti, no, queste due.
Sì, certo, tagli lo stato sociale e finanzi l'industria delle armi, quindi senza neanche tanto, così, neanche tanto nascondere, a parte che non si riesce a nascondere questa cosa qui, però è ovvio che la direzione è quella, un'economia di guerra. Lo vediamo anche nelle scuole, la militarizzazione, ormai nella società, ormai girando per strada è normale vedere militari nelle piazze. Noi qui al confine con il nord-est, con la Slovenia, dove passa la rotta balcanica, ci sono a tutti i confini, ci sono i militari, ci sono, oltre alle forze dell'ordine, anche i militari, cioè è uno Stato che è militarizzato, cioè chiaramente ormai l'investimento è quello, l'investimento sulle armi e sulle forze militari che penetrano in ogni settore della società. E la scuola, ad esempio, è proprio diventata proprio uno dei target, uno degli obiettivi da raggiungere. La scuola deve essere gerarchicamente organizzata anche con l'aiuto proprio dei militari all'interno, che vengono a farti lezione. Ormai questi parlano di tutto, dalla violenza di genere alle dipendenze. C'è un problema, chiamano o i carabinieri o la polizia o l'esercito. Questa ormai è la scuola di oggi.
Sì, e gli insegnanti devono stare lì a tenere buoni, zitti e buoni, i ragazzi e le ragazze, certo, perché quello poi è il ruolo che ci viene.
Guarda, io proprio ragionavo su questo, ascoltavo la canzone In fila per tre, è sempre purtroppo più attuale quella canzone, è sempre più attuale. E dobbiamo stare in fila ed essere, come dire, proni a quello che dicono gli altri. Se arriva l'autorità, figuriamoci, fra un po' pure l'alza bandiera e l'inno di Mameli ci faranno cantare.
Senti, noi ti ringraziamo nella speranza di risentirci presto, perché insomma la lotta, lo sciopero è passato, ma la lotta vorremmo che non fosse finita. La finanziaria ancora non è passata, cerchiamo ancora di la nostra, insomma.
Sempre, le lotte continuano, soprattutto in questo periodo di guerre ormai sempre più diffuse, perché come vediamo a livello internazionale le guerre, pensiamo ai curdi, cosa sta succedendo ai curdi, cioè è una cosa oltre a tutto quello che già abbiamo detto.
Grazie ancora per aver condiviso
grazie
con noi
voi
le tue riflessioni.
Grazie a voi,
ciao,
buona serata, ciao.
E a proposito di guerre, forse potremmo così dare un po' conto di una delle mille iniziative in cui i militari entrano in qualche modo nella scuola.
Sì, a proposito di guerre, a proposito di militarizzazione, se mai ce ne fosse bisogno. Proprio sul sito dell'Osservatorio per la militarizzazione della scuola e dell'università c'è la notizia di questa iniziativa Job e Orienta a Verona, è la 33esima edizione, che è proprio finita, si è andata dal 27 al 30 novembre. Era ovviamente una iniziativa che si prefiggeva il compito di fare da tramite tra scuola e mondo del lavoro, era ovviamente ad entrata gratuita, le prenotazioni si sono esaurite in pochissimo tempo, c'era tutta quanta una serie di offerte, di presentazioni, di possibilità di lavoro, ma offerte anche nell'ambito del settore pubblico, e tra i 7 ministeri che avevano tutti una proposta di eventi molto ricca era presente anche il Ministero della Difesa, ovviamente con niente poco di meno che lo stand delle forze armate, dell'esercito, della marina militare, dell'aeronautica militare e dei carabinieri, che ovviamente hanno esposto mezzi e attrezzature. E ovviamente i ragazzi e le ragazze sono stati invitati dagli insegnanti, no, come si diceva, che li accompagnavano a visitare questi stand. C'era il simulatore di volo delle frecce tricolori e quello della marina militare e così via dicendo. Ovviamente nei dépliant sparsi sul tavolo dello stand c'erano tutte quante le opportunità lavorative che venivano offerte nell'ambito delle quattro forze armate, e ovviamente pubblicizzate come mestieri della marina militare, come mestieri che comportano un addestramento all'uso delle armi e delle tecnologie, e queste tecnologie sono sempre più distruttive e sempre più impattanti, ma vengono presentati come se fossero un lavoro come un altro. Ovviamente in tutto questo era messa in evidenza anche la presenza dei risvolti che l'intelligenza artificiale può avere nell'ambito militare e con le più recenti innovazioni tecnologiche. È una storia che non è nuova, ne abbiamo parlato tantissimo da questi microfoni anche recentemente in occasione del 4 novembre qui a Roma, quando c'era la cittadella della difesa, non so come quale fosse il nome, al Circo Massimo, che era presentata alle scuole come una giornata di orientamento ovviamente per il lavoro del futuro, e anche qui lì, cioè qui a Roma, si è svolta più o meno la stessa scena, con stand delle forze armate e militari che insegnavano ai ragazzi e alle ragazze delle scuole a combattere in qualche modo. Quindi certo è vero, niente era più attuale di questo sciopero, dello sciopero del 29, perché era uno sciopero che metteva ben in evidenza il suo posizionamento rispetto al genocidio palestinese e rispetto al fatto che questa manovra ci impone a tutti gli effetti un'economia di guerra che sottrae denaro alla scuola, così come lo sottrae alla sanità, così come lo sottrae, mi viene da dire, allo Stato sociale, per riversarlo in armamenti in una condizione di guerra che si va sempre più stringendo, e all'interno delle scuole si cerca proprio il reclutamento dei ragazzi e delle ragazze, se non altro per allargare l'apprezzamento e la condivisione dell'ideologia di guerra.
E su questo vi informiamo che c'è anche un incontro, insomma non proprio a Roma, ma in quest'area, a Poggio Mirteto, il 7 dicembre. Rifiutare la guerra per educare alla pace, contro la militarizzazione della società e della scuola, un incontro che si terrà alla biblioteca comunale Poggio Mirteto, che è intitolata Peppino Impastato, e ci saranno presenti compagni e compagne dell'osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e di Attac Italia. Insomma, lo trovate anche questo sul sito dell'osservatorio.
Sì, insomma, d'altra parte, volendo in qualche modo concludere questa bella corrispondenza che è riuscita a toccare tanti punti di quello che è il disagio profondo che si vive all'interno delle scuole, è vero che la scuola è diventata proprio quasi terreno di conquista. Da una parte le forze armate, che sono presenti in tutte le loro forme e che si intromettono, mi verrebbe da dire, su tutte quante le tematiche nella formazione vera e propria, sostituendosi agli insegnanti e anche a persone più competenti di loro, dall'altra però lo strabordare di quella che è la cultura e l'ideologia dell'impresa nell'orientamento, e quindi insomma viviamo tempi veramente difficili.
Io è giusto un fatto che recentemente un fatto di cronaca mi è capitato, questo forse non l'avete mai visto voi perché penso che è una cosa, di assistere a un corso su bullismo e cyberbullismo in cui tra le varie figure c'era un investigatore privato.
questa,
l'investigatore privato,
privato
è, no, è una novità.
Ogni limite.
Cioè, raga, ma si parlava di vespe tirate, cioè di lui che tirava vespe. No, vabbè, insomma, adesso.
Vespe?
Che vuol dire tirare vespe?
Sì, ma vespe sì. Gli insetti o?
No, no, vespe proprio come motorini, quelli che vanno con le marce, quelle cose lì, diciamo. Questo era solamente un excursus, però io ho avuto l'investigatore privato. Voi avete i classici poliziotti che si vedono e si rivedono. No, io avevo l'investigatore privato.
La questura.
Ho capito, Fortunello.
Hanno fatto lo sciopero all'officina di Portici, 4 ore senza lavorare, per protestare, per farsi pagare. Hanno fatto lo sciopero per l'orario insopportabile, erano 10 ore, ma il direttore ne voleva ancora di più. Bisogna fare sciopero per un lavoro da cane, sciopero per un salario da fame. Non si può, no, non si può ammazzarci di fatica così. 4 ore di sciopero all'officina di Portici, 4 ore di tempo per parlare, per giudicare, per farsi ascoltare. 4 ore di sciopero, ma il direttore non è in fabbrica. 4 ore di tempo per denunciare, per far venire i bersaglieri. Dice il direttore, sono delinquenti, e per farli ragionare, signor maggiore, bisogna picchiare, bisogna sparare. 5 ore di sciopero e 5 morti all'officina di Portici, 4 ore di tempo per parlare, la quinta ora per farsi ammazzare.
Questa è l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola, e io volevo dire qua ai miei compagni e compagne di trasmissione che non so se lo sapete, ma le occupazioni sono illegittime e dannose.
No, grazie. No, mi piacerebbe che approfondissi il tema, per favore, grazie. No.
Sono illegittime e dannose con
l'ha detto il ministro.
Voto di condotta.
L'ha detto il ministro, sono illegittime e dannose, quindi...
Ma il ministro o il ministero? Occhio, no. Ricordate, perché lui se fa queste distinzioni non capisce mai chi è, se parla il ministero è una persona, se parla il ministro è un'altra, l'ha detto lui proprio?
Ma allora, io guarda, questo lo prendo da Fanpage, mette Valditara si compiace, 2 aperte virgolette, quindi penso sia lui.
Ok, sì, nella figura del
tutto
ministro.
Tutto lo lascia credere.
Cioè a me non mi ha chiamato per dirmelo, ecco.
Okay.
Però invece deve aver chiamato perché diciamo è stato molto contento di un'iniziativa proprio qua a Roma.
Estemporanea.
Non so se estemporanea, magari
sembrerebbe estemporanea.
Molto programmata.
Cioè, diciamo.
Venerdì scorso gli e le studenti del liceo Virgilio hanno occupato la loro scuola, sono ancora in occupazione, li salutiamo da questi microfoni.
Un saluto.
Ciao Virgilio.
Saluto.
Occupato e, e niente, insomma, la dirigente scolastica non gli è piaciuta questa cosa
e vabbè.
E ci può
spesso
stare.
Non piace ai dirigenti il fatto che gli e le studenti occupino, però questa è andata oltre, mi pare di aver capito, no?
Sì, ha fatto qualcosa in più, cioè ha detto che l'occupazione è un atto escludente che non favorisce il dialogo.
Giusto.
E va contro il diritto allo studio, poi non favorisce il dialogo, non si è capito perché gli studenti e le studenti hanno detto: ma chi vuol dialogare può venire.
Sì, certo, hanno detto anche, mi sembra, abbiamo provato a dialogare con te dall'inizio dell'anno, tu ci hai sempre sostanzialmente chiuso la porta in faccia, adesso cosa vuoi? Mi pare di aver capito che anche questo.
Sì, è la solita retorica di non è un atto democratico, invece qui la scuola, noi docenti siamo pronti all'ascolto, esatto. E quindi voi comportate così e poi quindi, non vi parliamo, no.
Direi fino a qui. Anche in questo la preside è in un solco piuttosto ampio di tanti colleghe e colleghi presidi, però questa...
Ma lei ha indetto una manifestazione che si è svolta ieri mattina.
Legittima.
Una manifestazione questa volta democratica.
Esatto, legittima.
Una manifestazione che doveva suscitare il dialogo o no? Perché era un sit-in silenzioso, quindi è proprio una manifestazione, una presa di posizione.
Se uno sta zitto, tanto appunto, dialogo.
Appunto.
Comunque, spiegatemi, c'era un sit-in.
Un sit-in davanti al liceo Virgilio.
Ok.
A cui, in realtà in piazza Sant'Apostoli, non proprio davanti al liceo Virgilio.
Guarda, ho sentito stamattina che lei avrebbe voluto farla proprio davanti al liceo, ma non gliel'hanno concesso. Gli hanno detto spostati un pochino e vai a piazza
liberticida.
Esatto, liberticida.
E comunque erano invitati docenti, studenti e famiglie.
E che ok, perfetto, però era un sit-in silenzioso, quindi erano invitati a partecipare, basta.
A partecipare e a evidentemente dimostrare il proprio sdegno per questa pratica escludente che è l'occupazione.
Vabbè, quindi non ci sono contenuti. Ora, di cui possiamo discutere, che sono usciti dalla piazza, o sì?
Ma sì, alcuni si facevano intervistare, io ho visto dei video, c'era qualcuno che diceva appunto che è assurdo occupare per la democrazia, perché l'occupazione è una forma antidemocratica.
Sì, c'era qualcun altro che diceva: ma noi non discutiamo i contenuti che portano i nostri compagni e compagne che stanno occupando, ma discutiamo le modalità, perché proprio l'occupazione taglia qualunque tipo di argomentazione anche in qualche modo valida e sostenuta.
C'è da dire che non erano tantissimi.
Ecco, io vorrei un attimino porre l'accento su questo, perché evidentemente questa dirigente ha indetto questa manifestazione pensando di suscitare una, come si dice, una pletora di consensi e quindi di riempire l'intera piazza Santi Apostoli, come qualche volta accade ai confederali che spesso fanno
che
le loro...
la piazza piccola.
Che scelgono la piazza piccola quando capiscono che tira una brutta aria, e evidentemente era questa la sua intenzione, però mi sembra... vedendo le immagini e non leggendo i titoli dei giornali, perché per i titoli dei giornali per alcuni addirittura la preside del Virgilio ha dato lo schiaffo agli occupanti e così via, però vedendo le immagini erano veramente pochini. Io così se ne parlava prima qui fuori onda, stimerei intorno alle 10 persone, forse 12,
forse, perché magari mentre facevano le riprese qualcuno era a prendere il caffè.
Sì, è possibile che qualcuno potesse essersi allontanato. Poi era difficile anche perché c'erano diversi reporter, no? C'erano giornalisti eccetera, quindi era difficile distinguere, a meno che qualcuno non riconoscesse uno o una collega, non lo so, insomma, distinguere anche effettivamente la consistenza.
Questo, due studenti.
Sì, anch'io, forse gli studenti erano tre,
poi c'erano sì. Tipo quattro docenti.
Sì, anch'io ho avuto questa cosa, poi c'era la preside
e forse un paio di genitori.
Sì, c'erano un paio di genitori, però questa mossa ha avuto poi l'effetto, il contraccolpo di innescare un'ulteriore presa di posizione dei genitori. Stiamo sempre parlando dei genitori del Virgilio, insomma, che si sono distinti anche in passato per uno spirito piuttosto belligerante, che hanno pensato bene di scrivere una lettera alla preside in cui sostanzialmente si dissociano da questo tipo di manifestazione e al nome di alcuni genitori, così per chi fosse interessato comunichiamo che noi non prenderemo parte alla manifestazione, rispettiamo l'autonomia degli studenti, la libertà di pensiero nella scuola e non riteniamo che un sit-in organizzato in queste modalità sia uno strumento di dialogo, grazie, perché era un sit-in silenzioso e quindi non poteva essere, come giustamente rilevavi tu con grande acutezza, uno strumento di dialogo. Ma dopodiché questi 300 firmatari di questa lettera
perché questi erano 300?
Questi invece erano 308 famiglie, non 308 individui, si sono poi recati nel pomeriggio a scuola e hanno, diciamo, sono entrati
e hanno dialogato.
La preside non c'era, non stava zitta da qualche altra parte, ma loro hanno dialogato.
Ma questo lei l'ha spiegato, perché io l'ho vista,
questo me lo sono perso.
Ha spiegato perché lei, avendo fatto denuncia d'occupazione, non può entrare.
No, è vero, l'ho sentita anch'io, perché lei appena è stata messa al corrente si è precipitata a fare la denuncia e dopodiché nell'illegalità lei non poteva entrare, e la capiamo.
Comunque devo dire che il collettivo autonomo o auto-organizzato, non mi ricordo come si chiama, del Virgilio ha fatto girare un meme piuttosto divertente stamattina, in cui si vedeva una foto di questa manifestazione con 8, 10, 11 partecipanti e l'intero cortile del Virgilio pieno di studenti in occupazione, e il gioco era trova la minoranza.
Sì, perché sempre, tra le altre cose, soprattutto sulle pagine dei giornali, ma credo anche nelle dichiarazioni della preside, c'era la solita vecchia, logora e abusata retorica che chi occupa è una minoranza e che toglie alla maggioranza il diritto allo studio, a cui avrebbe tanto tanto diritto.
Ma io vi ringrazio, perché io questa storia per esempio non la sapevo, me l'ero persa, ma in tutto questo quindi noi vogliamo anche dire che magari proveremo a fare un qualcosa domani sempre con questa minoranza maggioranza,
diciamolo.
Sì,
provare.
Nel senso, perché ci si potrebbe anche chiedere: ma perché non l'avete chiamati questi studenti del Virgilio? Non l'abbiamo chiamati perché domani Radio Onda Rossa trasmette con gli studenti e con le studenti del Virgilio dalle 10:30 più o meno. Non credo che la cosa più interessante che uscirà dalle loro bocche sarà cosa hanno pensato della manifestazione della dirigente.
Me lo auguro, ma sono sicura che non sarà così.
E quindi insomma vi rimandiamo a domani.
Eh sì, per ascoltare loro sì, domani mattina direi. Intanto un po' di musichetta.
Sì, non so se apprezzerete, forse probabilmente no, ma io la metto.
L'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fa il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di...
Il sottotesto è ricordare: quando le scuole sono occupate, i docenti e le docenti sono in vacanza.
E fai il candidato, poi fai l'esodato, qualche volta fai il ladro o fai il derubato, e fai opposizione. E fai il figlio d'arte, la blogger di moda. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbaglia. Fai l'estetista e fai il laureato, e fai il caso umano, il pubblico in studio, fai il cuoco stellato, e fai l'influencer, e fai il cantautore, ma fai soldi col poker. Perché lo fai? E fai l'analista di calcio mercato, il bioagricoltore, il toy boy, il santone, il motivatore, il demotivato, la risorsa umana, il disoccupato. Perché lo fai? Perché non te ne vai? Una vita in vacanza, una vecchia che parla, niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che canta per un mondo diverso, libertà e tempo perso, e nessuno che rompe i coglioni, nessuno che dice se sbagli, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori, sei fuori. Vivere per lavorare o lavorare per vivere, fare soldi per non pensare, parlare sempre, non ascoltare, ridere per fare male, fare pace per bombardare, partire per poi ritornare.
vacanza, una vecchia che balla, niente nuovo che avanza.
Eccoci qua.
Zittin in silenzio, pure il nostro.
Sì.
Pure il nostro, in abbiamo radio deciso. Facciamo questo zittin in silenzio.
Volevamo chiudere riprendendo argomenti che in realtà erano stati suscitati anche prima dalla corrispondenza al compagno De Cobas, cioè legame impresa-scuola.
Sì, legame impresa-scuola e anche il discorso dell'orientamento, no? È tutto un grande calderone che è stato descritto in una maniera particolarmente inquietante. E perché tutto questo? Perché tra poco si apriranno le iscrizioni alle scuole superiori, si apriranno in realtà un pochino più avanti, cioè intorno al gennaio, dopo la metà di gennaio, però è cominciato, come si diceva, tutto quanto il grande balletto degli open day, dell'orientamento e così via, e a questo balletto ha contribuito anche il ministro in persona, il ministro Valditara,
che fa il suo lavoro, cerchiamo anche di rispettarlo nel suo mandato.
No,
insomma.
No, il ministro sicuramente fa il suo lavoro, però il suo lavoro sembra essere quello, e da parte ministeriale ormai questo sembra esserlo da tempo, di sollecitare l'iscrizione agli istituti tecnici e professionali. Ora, noi pensiamo che non ci sia niente di male nell'istruzione tecnica e nell'istruzione professionale, ma assolutamente zero, zero via
però
zero.
Qua c'è un po' la storia del figlio dell'operaio che vuol fare il dottore.
Esattamente.
E noi ce la vediamo da anni sta cosa, perché siccome questa trasmissione è tanti anni e trasmette, noi ci ricordiamo che il primo fu Profumo.
Sì, esattamente, il primo fu Profumo, e poi dopo, sulla scia delle numerose sollecitazioni, diktat, chiamatele come vi pare, di Confindustria, c'è stato da parte ministeriale sempre e comunque una grossa sollecitazione a valutare bene l'iscrizione all'istruzione tecnica e professionale, e l'ultimo capitolo è l'istituzione degli ITS, che sono fondazioni private, ma che dovrebbero rappresentare la formazione terziaria, cioè una sorta di università di chi ha intrapreso questo percorso. Però fatto sta, per farla breve, che cosa è successo? Che Valditara ha deciso di scrivere una lettera in cui invita tutte quante le famiglie a...
E a chi l'ha mandata sta lettera?
L'ha mandata a tutti quanti, agli alunni di terza media. A me no, perché la terza media purtroppo l'ho fatta...
Ai genitori degli alunni...
Alle famiglie degli alunni di terza media. E cosa diceva? Diceva di valutare con molta attenzione le scelte, di prendere in considerazione con molta serietà anche l'istruzione tecnica e professionale per tante ragioni. A conclusione di questa lettera,
anche il liceo Made in Italy, però
anche il liceo Made in Italy, che è quadriennale e
che è liceo ma è Made in Italy, quindi va bene.
Sì, e poi dopo è un liceo veloce e quindi meno studi e meglio è. A conclusione di questo allegava alle famiglie dei ragazzi di terza media una serie di statistiche da cui si capiva che chi esce dagli istituti tecnici e professionali, sintetizzo, insomma, lavora, ovviamente chi fa il liceo non lavora ma va all'università, o se lavora fa lavoro brutto, lavoro povero, lavoretti e così via dicendo.
Invece chi fa il professionale fa un lavoro, poi
fa un lavorone, fa un lavorone. E ha avuto, appunto, a margine di questa cosa, occasione di fare anche delle dichiarazioni, così io ve le leggo tanto per capire qual è l'orizzonte culturale. Dobbiamo avere il coraggio di rompere la mentalità radicata per cui l'impresa è vista come qualcosa di distante e oppositivo al mondo della cultura e della scuola. Questa mentalità è diffusa nel campo della scuola.
Ma allora, ma sentite parlare gli imprenditori italiani, perché sembrano proprio positivi al,
esatto,
mondo della cultura.
Sembrano parecchio positivi al mondo della scuola e della cultura più in generale. Comunque questa mentalità è diffusa nel campo della scuola e ritengo che sia un errore. Se vogliamo garantire ai giovani prospettive occupazionali certe, rapide e ben retribuite, non possiamo non tenere conto...
Ben retribuite?
No, ma anche questo fatto poi che il giovane rapidamente debba mettersi al lavoro, cioè che in fondo meno studio e meglio è, e appena può e come può deve entrare nel mondo del lavoro.
E poi lavora fino a 70 anni, quindi comincia a 18, deve lavorare a 52 anni, quanto deve lavorare?
Fino a 70 anni, lui dice prospettive ben retribuite, noi sappiamo dentro al quadro di un lavoro che è povero e che si va impoverendo sempre di più. Comunque, se vogliamo garantire ai giovani queste prospettive, non possiamo non tener conto delle esigenze dell'impresa e sviluppare un percorso formativo coerente con esse per non dare vita al mismatch. Cioè, sostanzialmente, dice lui, è chiaro che noi sappiamo che nel 2027 il 47% delle domande di lavoro delle imprese non verrà soddisfatto, perché il sistema scolastico non è in grado oramai più di offrire competenze corrispondenti, e quindi che cosa bisogna fare? Bisogna indirizzarsi verso l'istruzione tecnica e professionale, che è in grado di recepire le istanze del territorio e di metterti al lavoro il prima possibile.
Abbiamo una telefonata. Pronto?
Pronto? Ciao.
Ciao.
Sono Francesco, un compagno.
Ciao Francesco.
Volevo dire una cosa sul fatto che mio papà aveva un po' emozionato, eh?
Vai tranquillo, prenditi tutto il tempo.
Allora, mio papà era ha fondato la CGL Scuola.
Sì.
E lui è professore di italiano e storia all'Istituto Tecnico Galilei.
Ok.
Tantissimi anni fa. E i suoi alunni, uno è Sergio Calaro, che voi forse conoscete perché faceva la rassegna stampa a Radio Città Aperta, una rassegna stampa insuperabile.
Lo salutiamo.
Conoscete bene, Contropiano, eccetera, eccetera. E lui insegnava italiano e storia, non ha mai bocciato nessuno, e non faceva tanti compiti in classe, e portava sempre gli alunni fuori ai musei, alle gite scolastiche, e insomma era un po' il adesso per esempio, no, si pensa che la lezione frontale non è più adeguata, no, che bisogna uscire, bisogna fare i gruppi tra studenti, eccetera eccetera, tutte cose che lui già faceva tantissimo tempo fa, e infatti poi la pedagogia è cambiata, e questo mi fa molto piacere. E niente, volevo, a proposito del fatto che negli istituti tecnici, no, che ci vanno solo gli operai e non possono diventare professori, medici, eccetera eccetera, quindi adesso è cambiato tutto. Mi ricordo le telefonate di mio papà con i suoi colleghi combattenti sindacalisti. Va bene, grazie.
Grazie a te per il tuo contributo. Ciao.
Ciao, 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 ciao.
No, ecco, quello che volevamo dire in conclusione è che, come abbiamo ripetuto anche all'inizio, noi non abbiamo proprio niente contro l'istruzione tecnica e professionale, che troviamo anche interessante da un certo punto di vista. Quello che ci disturba, o almeno mi disturba molto molto, è questa pervicacia nel voler insistere rispetto al fatto che meno si studia e meglio è. Da una parte ci parlano di long life learning, di apprendimento che dura tutta la vita, ma di apprendimento di quello che vogliono loro, esattamente, e perché devono confonderci in un continuo diciamo orizzonte di lavoro e studio, lavoro e studio, lavoro e studio, per non darci il tempo di pensare, per non darci il tempo di prendere posizione. E dall'altra parte però si cerca in maniera neanche tanto celata di indirizzare le persone verso un lavoro, ripeto, povero, spesso sottopagato, e soprattutto il prima possibile. E questa è la dimensione che, francamente, più che dispiacerci, ci scandalizza.
In cosa credi?
È da una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia,
ma più lavoro più freddo,
è colpa mia.
Se da una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia,
ma più lavoro più freddo,
è colpa mia.
Un disoccupato può andare a dormire tardi, ma è disabituato ad interagire con gli altri quando quando esco di casa l'aria è buona. È meglio senza cash che rinchiuso in un periodo di prova. Qua il tempo non perdona, il portafoglio è commosso. Forse è un vantaggio, così voglio bere non posso. Non ho socialità fissa, ti cerchi un poco di tranquillità. Io penso non esista. La sera giro gonfio come chi si fa cretina. La mattina dopo in coda con l'auto in mezzo alla prina. E sono favole che puoi raccontare a tuo figlio. E il lavoro non nobilita, il lavoro io mi umilio. Ogni collega ostile e mi fa pena. Non ascolto ciò che dicono, parlano di lavoro che a cena. E lo scenario qua non cambia, è vecchio. Riflesso uguale come uno specchio davanti a uno specchio.
È una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia.
Ma più lavoro più freddo,
è colpa mia.
Se è una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia.
Ma più lavoro più freddo,
è colpa mia.
Prima avevo il vizio di lasciare la sveglia suonare. Di corsa a lavorare, scendi di fretta le scale. Chi è che può sopportare un giorno di vita normale? Qua non c'è nulla di speciale, ogni giornata uguale. Non a caso ogni giorno vai dalla stessa parte. E le lancette corrono sullo stesso quadrante. Il tempo fugge e disincanta come lacrime che sciolgono il turco di donne sopra i 40. Mia madre canta i rischi della sua generazione. E di me non si vanta, io sono una delusione già. E non può farlo se sto a bere a fumare. Un giorno sto bene, uno male, manco conviene parlare. La mia mente è sempre stata mezza pazza. Avevo un sogno in più della gente di quella piazza. Ho fatto piangere me stesso più di una ragazza. Sono fuggito spesso perché la routine mi ammazza.
È una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia.
Ma più lavoro più freddo,
è colpa mia.
Se è una vita che aspetto
di andare via.
Credimi se ci rifletto,
è una follia.
Io cerco di dargli un senso,
comunque sia.
Ma più lavoro più freddo.
E con questo sono le 18:27 e direi che chiudiamo la trasmissione. Ci salutiamo?
Ma sì.
Sì, direi che insomma abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo detto quello che dovevamo dire, quindi ci apprestiamo a dare appuntamento a chi ci ascolta a martedì prossimo.
Martedì prossimo, sempre alle 17, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ma non li lasciate, tra 30 minuti va in onda Likewise.
A martedì, e se volete sentire ancora dalla scuola, ricordiamo che domani mattina dovremmo essere in onda dalle 10:30 circa da Virgilio occupato. Quindi intanto vi saluto, vi abbraccio, una buona serata e a martedì.
Ciao.